Ciao, io sono Angel.
E io sono Gaia.
E siamo gli assessori di Mondo di Nerd. Ma che cos'è Mondo di Nerd? È una community nata nel 2010 per opera del sommo sindaco Federico Guerri.
Un tempo c'erano i nerd, creature leggendarie che si rinchiudevano negli sgabuzzini per giocare a D&D.
Oggi noi in quello sgabuzzino ci abbiamo trovato anche una montagna di fumetti, giga su giga di serie TV, videogiochi e tanto altro.
La passione che ci muove è la stessa, il mondo forse è cambiato.
E noi quel mondo ve lo raccontiamo.
Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd.
Buongiorno o buonasera.
Ha iniziato con un inizio normale?
Esatto, perché per una volta... Perché
oggi... Di solito iniziamo con tipo delle premesse strane, tipo allora, bene, quelle cose che ti dicono di non fare.
Esatto, quindi noi dopo 3 puntate abbiamo imparato come iniziare un podcast. E
quindi buongiorno a...
o buonasera, a seconda di chi ci ascolta, se ci ascolteranno la sera oppure
sono
no.
30 secondi che stiamo parlando di queste cose. Buongiorno al nostro, o buonasera al nostro meraviglioso ospite che
è pubblico
che stiamo facendo.
Oggi siamo senza Federico Guerri, ma abbiamo con noi Francesco Guarnaccia, che abbiamo anche quest'audio. Abbiamo tutti gli effetti sonori.
Ciao, non mi volevo sovrapporre con gli effetti sonori.
Vedi, lui è uno che ci capisce perché noi lo facciamo sempre. Infatti la gente non ci ascolta, non ci sente.
Esatto, quindi siamo con Guarnaboy sui social. Che
Guarna nella vita
Guarna.
Reale.
Guarna
nessuno
nella vita
reale. Non mi chiama mai col mio nome di battesimo, se no mia mamma quando era piantissima.
Caspita.
Ah, sì.
Mentre ti lancia le ciabatte.
Esatto.
E tra l'altro praticamente siamo coetanei, nel senso, cioè tu sei giovanissimo. Quanti anni hai ora? Iniziamo proprio
Della
mia età.
Ne ho 25,
del 94.
Ok, infatti dico, però parliamo di una persona giovanissima che pubblica al momento con Bao, è uscito Iperurania, che è il suo lavoro... quello che poi è uscito dall'autoproduzione, diciamo, però tu fai anche autoproduzione da sempre, sì. Ed è bello perché all'ARF, la puntata tra parentesi è dedicata all'ARF, cioè eri presente anche nell'area self, quindi questa cosa è estra interessante, quindi insomma, non lo so, che vuoi dirci di questo percorso, cioè com'è stato il passaggio?
Allora, ti smentisco subito, non c'è stato un passaggio,
perfetto.
Nel senso che per me è molto importante questa cosa, per tante persone, ma anche giustamente, no, non è una critica, l'autoproduzione viene visto come un passaggio precedente alla pubblicazione con gli editori, tipo la gavetta, e... ottimo che ci sia, tra l'altro io lo consiglio sempre, ma non vuol dire necessariamente che sia l'unico modo di fare autoproduzione, anzi per me... è diverso, è proprio un canale parallelo indipendente dalla produzione con gli editori. Sono due cose che coesistono, sono due modi diversi di fare fumetto e io li differenzio incanalando in uno verso l'uno verso l'altro contenuti di tipo diverso. Quindi sì, ho effettivamente cominciato con l'autoproduzione perché... è più immediato rispetto a pubblicare direttamente con un editore, ma poi una volta che ho raggiunto la pubblicazione più commerciale non ho smesso di fare uno in favore dell'altro, ma li tengo come due canali paralleli, per cui va a finire che lavoro il doppio.
Però comunque però i risultati lavoro e i risultati comunque si vedono, perché è un nome che salta fuori spesso,
sì,
quello
sì,
di Guarnaboy.
Ho beccato gente che mi diceva: no, ma quindi, cioè, ma quindi conosci Guarnaccia, ma per Dio, ma io lo sai che il mio, cioè veramente ho beccato gente che comunque mi ha detto questa cosa, mi dice gente che
poi
ti vuole un sacco bene,
chi sono.
Sì, sì.
Che poi comunque il collettivo di cui fa parte è il collettivo Mamma Aiuto,
esatto.
Che è attivissimo, perché anche il mese scorso c'è stata la presentazione, sempre a Fumetti e Popcorn, dei cortometraggi tratti dai fumetti di Lorenzo Palloni, per esempio.
Di Lorenzo Palloni e di Alessio Ravazzani.
Questo è
Transmedia Storytelling.
Nostre parole bellissime.
Faremo la puntata su Transmedia Storytelling.
Tutte le puntate su Transmedia Storytelling.
Esatto.
Quello è salutare le persone. No, comunque... E, tra l'altro siete proprio a 360 gradi, appunto fate un botto di roba, non lo so, voi come siete nati?
Allora, Mamma Aiuto nasce nel 2011 da 5 membri fondatori che erano parte di un'altra associazione culturale che si chiamava, che si chiama perché è ancora attiva, Double Shot. Questa associazione, questa entità, nonostante fosse un'associazione culturale, si comportava a tutti gli effetti come una casa editrice, per cui i cinque membri, ex membri, che poi hanno fondato Mamma Aiuto, che sono Samuel Daveti, Francesco Rossi, Francesco Frongia, Alessio Ravazzani, Lorenzo Palloni e Giorgio Trinchero, che sono sei.
Come sette nani, te ne esatto. Scordi sempre uno.
A un certo punto hanno deciso di staccarsi da Double Shot perché non avevano intenzione di proseguire questo lavoro da editori, ma piuttosto volevano fare gli autori. Quindi aprono Mamma Aiuto con l'intento di avere un luogo sicuro, una palestra dove poter fare fumetti solo per il piacere di farli, senza escludendo, all'inizio proprio escludendo a priori l'idea che ci sia un lettore, infatti che ci fosse un lettore. Infatti all'inizio il blog era chiuso, cioè loro per un periodo di tempo l'hanno utilizzato come punto d'incontro fra di loro. A un certo punto, quando i contenuti hanno iniziato a essere fruibili, l'hanno aperto, pur mantenendo lo stesso spirito però, quindi continuiamo a fare fumetti come vogliamo, nel rispetto ovviamente di regole di leggibilità.
Un laboratorio.
Sì, un laboratorio, una palestra. Questa cosa poi si è evoluta, ha incluso altri membri, c'è stato il momento quote rosa in cui sono entrati Claudia Razzoli, Glacame e Sara Menetti e Giusy Gallizia. E poi in ultimo sono entrato io, che ho proprio chiuso il portone e nel 2013. E sono entrato perché sostanzialmente ero finito in self-area grazie a Lucia Biagi, che è un'altra fumettista pisana, sì, ora sì, trapiantata a Torino, che aveva una...
anche lei.
Sì, sì, c'ha tipo la fumetteria più bella d'Italia. Sì.
E... penso che potremmo anche averla ospite magari se
la salutiamo.
Se ci ascolta e la salutiamo.
E niente, lei aveva questa autoproduzione, si chiamava Amenità, erano antologici, storie brevi, che raccoglievano storie brevi tematiche, per cui nel primo numero era dinosauri, il secondo era fantasmi, il terzo era cuccioli, dove ho avuto l'occasione di pubblicare anch'io, è stata la mia prima storia breve pubblicata da qualche parte, si chiamava Ovetto, che poi è stata riproposta in un volume di Mamma Aiuto, ma ora ci arrivo.
Cuccioli, ovetti, esatto. Cose molto cute.
E niente, praticamente sono finito in self-area insieme a Lucia, i nostri dirimpettai erano i Mamma Aiuto, ho avuto modo di conoscerli, in realtà li seguivo già, e di proporgli quello che poi è diventato From Here to Eternity. Loro si sono gasati, e per cui il mio ingresso in Mamma Aiuto è stato abbastanza naturale. Ed è una cosa su cui riflettiamo spesso durante le riunioni, cioè noi prima che essere un collettivo di autori e un'associazione culturale siamo amici, e questo c'è proprio un feeling umano, e questo ci garantisce tutta una serie di cose, per cui ci rende anche difficile stabilire quali sono i canoni di ingresso o meno in Mamma Aiuto, quali sono i canoni per la pubblicazione, perché mi ci è capitato molte volte di ricevere delle proposte veramente molto valide, ma che non aveva senso che fossero pubblicate con noi, okay, perché erano già ben definite, perché erano, insomma, quindi ci mettiamo,
che sia una palestra, cioè proprio una,
sì, e ci rimettiamo sempre in discussione, sì. Facciamo almeno due riunioni all'anno dove ridiscutiamo sempre tutto quanto. Comunque, senza che divago troppo, ritorno un attimo al nocciolo. Quindi Mamma Aiuto adesso è un'associazione culturale che pubblica, continua a pubblicare fumetti gratis sul web, al termine dei quali, cioè quando una serie è finita, viene fatta una pubblicazione cartacea autoprodotta. Questo non esclude il fatto che la serie rimanga gratuitamente online.
Questo vi fa grande onore, perché sì, comunque...
Grazie, più che altro funziona, perché ci siamo resi conto che il nostro pubblico, più in generale il pubblico delle persone che leggono fumetti, ritengono che l'oggetto cartaceo abbia molto valore,
esatto,
per cui...
Quindi comunque lo comprano, cioè
sì,
tanto...
sì, sì, sì. L'esigenza di pubblicare libri nasce dall'esigenza di dare un compenso agli autori. In un primo momento Mamma Aiuto aveva battuto alcune strade per provare a dare questo compenso senza pubblicare, ma ci siamo resi conto che era infattibile, quindi siamo abbandonati all'idea di stampare, cosa che in realtà ci piace molto, perché anche a noi ci piace i libri, ci piace farli, e in questa fase ultima di stampa di autoproduzione siamo molto orgogliosi di una roba per cui ribaltiamo le logiche editoriali di percentuali, di compensi, per cui quando un autore fa un libro con Mamma Aiuto il 20% rimane in cassa per finanziare i libri successivi, l'80% va all'autore.
Ma questa cosa non succede spesso.
No, perché... cioè nell'editoria tradizionale non succede mai, perché entrano in gioco i costi di distribuzione, che sono quelli che mangiano la maggior parte del prezzo di copertina. Ma anche ora c'è una cosa che cambia poi di collettivo in collettivo, cioè di autoproduzione in autoproduzione ci sono sempre delle cifre diverse. Noi ci siamo assestati su questa da diversi anni, abbiamo visto che funziona, funziona, cioè continua a far andare avanti Mamma Aiuto, ma veramente dà anche un giusto compenso agli autori. Ora non è per fare dissing a nessuno né per fare delle polemiche, però si verifica un fatto divertente, cioè che nel momento in cui tu ribalti queste percentuali, se con un editore per arrivare a quell'anticipo devi vendere tot copie, così ne devi vendere un decimo, perché appunto non c'è la distribuzione, non c'è, e quindi ci possiamo adagiare anche su dei bacini di utenza più piccoli rispetto a quelli che deve avere un editore.
No, certo, poi comunque è una cosa, mi sembra abbastanza mirata, quindi raggiungi quel pubblico e puoi raggiungere comunque anche altri, però di quel pubblico hai la sicurezza.
Sì.
Ed è gente comunque affezionata, appunto.
Sì, insomma. Sì. In realtà la maggior parte delle persone che comprano sono lettori affezionati che ci conoscono. Poi capita sempre qualcuno, soprattutto adesso che abbiamo una collana relativamente nuova, dall'anno scorso, si chiama Due Punti, mm-hmm. e sono dei volumetti spillati, da qui il nome, proprio due punti metallici,
okay.
E, che costano 5 euro, sono di un massimo una cinquantina di pagine, in bianco e nero, e praticamente abbiamo deciso di dare spazio a tutte le narrazioni brevi che c'erano sul sito, che non trovano mai
certo.
spazio per una pubblicazione, magari, cioè non ci puoi fare un monografico, così, quindi...
Antologia,
e questo abbiamo visto che funziona molto per acquisire nuove persone, perché magari passano dallo stand e decidono di fare un piccolo investimento, quei 5 euro, e poi torna.
Sì, sì.
Sì, io mi volevo ricollegare alla questione dell'oggetto libro, che in realtà è molto importante. Noi abbiamo avuto, tu ne hai parlato nell'autoproduzione, dove spesso in realtà la forza a volte nell'autoproduzione è proprio l'oggetto libro, il fatto che si trovano soluzioni particolari. Se vai e ti fai un giro al Bordafest, come nelle varie self-area, di solito trovi queste cose tipo i poster o non lo so, penso anche a cose che ho visto all'Arfo, c'erano proprio le cassette, mi pare quelli di This Is Not a Love Song, forse, tipo, erano proprio le cassettine con dentro le cose, cioè devi trovare delle soluzioni nuove nel momento in cui hai tutto un mondo editoriale dall'altro lato che con cui chiaramente non puoi magari competere direttamente. E, però ricollegandomi a questo, cioè tu mi parlavi all'Arfo appunto del fatto che tu ci tenevi anche a curare graficamente la copertina, ma anche tutto il resto del tuo libro di Iperurania, che è edito da Bao.
Sì.
E noi abbiamo avuto modo di parlare anche con il grafico della Bao, che è Lorenzo Officine Lettering Bolzoni, che salutiamo, direi.
Salutiamo.
E niente, questa cosa però mi ha colpito molto, se ci vuoi parlare.
Sì. Guarda, la prendo un po' alla larga, perché mentre parlavi mi sono venute in mente un paio di cose
interessanti. Dai, tanto il podcast è fatto
no,
così.
No, cioè, ci sono tante cose che differenziano l'editoria tradizionale dall'autoproduzione. Una di queste è proprio il formato. Cioè, c'è questa cosa che a me mi ha fatto sempre impazzire, che i formati editoriali in realtà derivano da gli spazi libreria. Cioè... alcuni si preferiscono alcuni formati rispetto ad altri, e raramente si osa con i formati per l'editoria tradizionale, perché le librerie, cioè nelle librerie ci sono le librerie fatte in quel modo lì, per cui non puoi rischiare di mandare nel punto vendita delle robe che poi non sanno come esporre.
Okay.
Anche per averli tutti uguali, pare. No, io metto su un tipo di
CD delle librerie.
Lo faccio anch'io, regà.
Invece in autoproduzione poi puoi fare delle cose matte. Per esempio, io e Lorenzo Ghetti qualche anno fa abbiamo fatto un'autoproduzione veramente hardcore, nel senso che ce la siamo fatta tutta noi, ed era da un leporello, ovvero una cosa, una striscia di 2 metri piegata a soffietto.
Bello.
Ed è una roba che se vai da un editore a proporglielo ti caccia con male parole, ma se te la fai tu da solo nella tua cameretta con degli ossi per piegare la colla e impazzisci 2 settimane, ce la puoi fare. E niente, è fico questa possibilità.
Bene. No, quindi poi diventa tipo, io mi immagino queste cose che le appendi in camera.
No, in realtà no, era fatto così perché io avevo per le mani un leporello una volta e mi sono accorto che tu lo sfogli, a un certo punto quando arrivi in fondo tu sfogli e passi dall'altro lato e continui a sfogliarlo, e quindi è come se fosse una versione...
È un libro circolare.
Sì, esatto. È un nastro di Mebiu in forma sfogliabile. Perché ho pensato, wow, sarebbe fichissimo ambientarci, fare su questo supporto una storia che ha un loop infinito. Però non mi veniva in mente niente. E in quel periodo Lorenzo, che io conosco conoscevo già, stava uscendo con To Be Continued, che era un fumetto, un webcomic che a ogni episodio si inventava una soluzione narrativa e di visualizzazione diversa. Ho detto, chi meglio di lui mi può scrivere una roba matta. Lui si è preso bene, l'abbiamo scritta, l'abbiamo fatta, e poi appunto ci siamo chiusi 2 settimane in camera mia con una taglierina della colla da carta da parati e degli ossi per la piega lì. A fare la vera autoproduzione.
Però insomma è un risultato.
E no, questo per dire che comunque mi piace esplorare anche gli aspetti proprio cartotecnici, tipografici. Cioè io ho studiato design, quindi ne so anche un po' maneggiare di grafica editoriale, di progetto editoriale. Per cui quando ho iniziato a lavorare al libro per Bao, ho avuto la fortuna di conoscere Lorenzo Bolzoni, che è una persona incredibile.
Sì, è l'amore. Cioè,
è preparatissimo, ma soprattutto dal punto di vista umano è perfetto.
Una personcina d'oro.
Perché...
Ma era lei gestiva la fila di Zero Calcarotto, insomma, dovrebbe stare di là, io non so.
Sì, per quei 2 giorni che l'abbiamo conosciuto, veramente...
Ah, è proprio pacato. E io all'inizio gli dissi, guarda, mi piacerebbe poter avere un pochino di controllo sul progetto grafico integrale del libro. Lui comunque ha aperto a questa possibilità, mi ha seguito e ha fatto un po' la supervisione di tutto quanto, però poi ci ho avuto veramente tanta libertà. Per cui il libro me lo sono fatto esattamente come me l'ero immaginato. E ho avuto controllo su tutto, da il tipo di edizione, che ovviamente è stata concordata con l'editore, con Michele. Ok, lo facciamo cartonato, l'ha detto lui.
Michele, che non salutiamo perché poi lo intervistiamo.
Ma da lì in poi risguardi, copertina, impaginazione, lettering.
Perché ci sono 1000 cose dietro comunque.
Sì, esatto. Sì,
infatti la cosa figa secondo me di Bao è anche che fa vedere tutta questa cosa, cioè già il fatto che io sapessi che c'è il grafico e chi è il grafico Bao significa che
sì,
mi fai vedere anche
subito,
proprio...
Scrivono subito all'inizio.
Beh, tra l'altro, vabbè, io in questa prima riunione che ho fatto con Lorenzo gli ho detto tutta una serie di cose per cui gli ho visto brillare gli occhi, perché... sono cose che di solito i fumettisti non fanno, ma ora senza scendere nel tecnico, tipo letterare in InDesign.
Ok.
Chissà cosa vuol dire questa cosa.
Però appunto la grafica, questo aspetto qui è fondamentale, cioè banalmente anche quella cosa che ti fa prendere il viso.
No, allora questa cosa Bao
nei
vari post sul blog la ripete un po' alla nausea, ed è giusto che lo dicano. La forma del libro stesso racconta già il libro, per cui è giusto dare al libro la forma che rispetta il suo contenuto.
Esatto.
Sì, ma poi fanno anche delle cose particolari, tipo, penso, cos'era di Baroncani quel libro, che quello lì, le
negativa.
Ragazze dello studio, quello che
sì,
apre le cose,
sì,
che
sì,
apre,
sì,
cioè,
sì, quello c'ha tutta
quelle
una serie
tecniche.
Di trovate cartotecniche, per cui,
esatto.
Se non sbaglio, addirittura c'è una pagina con una pecorella e c'è...
Sì, lo apri o lo
no,
tocchi.
No, c'è proprio la lana della pecorella.
Oh, figo.
Quelle cose che da bambino, cioè...
Sì.
io le facevo le cose così. E non lo so, a questo punto forse potremmo anche, cioè noi con l'editore Mau in realtà ci abbiamo chiacchierato mentre reggeva i poster dell'ARF, quindi...
Che tornando a questo discorso dell'ARF, proprio perché la puntata si chiama ARFangers Assemble,
che è una bellissima maglia che lo dimostra.
Esatto, ci sarà la parte 1 e la parte 2, perché come avrete visto dai post del sindaco in questi due giorni, e Gaia, siamo andati a caccia di fumettisti e abbiamo raccolto un bel po' di interviste.
Tutta gente ci bloccherà su Facebook, penso tempo zero, per cui godiamocelo finché dura.
Una sola puntata sarebbe stata lunghissima, e quindi per questo faremo la parte 1 e la parte 2. Adesso in questa parte 1 analizzeremo, cioè ascolteremo un po' le interviste che abbiamo fatto e faremo un po' di commenti anche...
In tema con ARFvengers.
Esatto, comunque, cioè, perché alla fine è tutto relativo a questo. E partiamo proprio... da colui che hai nominato ora, ovvero Michele, che abbiamo intervistato.
Colui che deve essere nominato.
Colui che deve essere nominato, Michele Foschini, che lo abbiamo intervistato in un momento di vento e per questo
sì, volavano cose.
Ha dovuto reggere i cartelloni dell'ARF. E...
Ma perché è bello questo, che fai parte anche quindi.
Esatto, fai parte del volontariato, quindi sei parte dell'ARF. E...
Comunque abbiamo rimediato subito, cioè dal punto di vista. Non mi si parli male dell'ARF, che sono meravigliosi.
Non parla male dell'ARF, oggi ne parleremo solo bene. E quindi niente, facciamo partire la prima intervista.
Bene, prima intervista di questo ARF 2019.
E partiamo direi col botto.
Perché siamo qui con Michele Foschini. E lo conoscete? Conoscete la BAO? BAO che quest'anno fa 10 anni. Quindi che ci vuoi dire di questa cosa? Cioè quanto è cambiato il fumetto anche grazie a BAO, diremmo noi.
E meno male che questo è un podcast, così non si può vedere quanti capelli bianchi ho più di 10 anni fa, direi. È cambiato un sacco di cose. BAO non tanto in realtà, perché è cresciuta, e credo che l'unico vero superpotere di BAO sia stato proprio crescere quando c'era bisogno di crescere. Per esempio, molti ci chiedono come siamo stati capaci di favorire il successo di Zero Calcare. E io spiego sempre che l'unica nostra vera abilità, oltre al fatto che andiamo molto d'accordo con Michele, è stato il fatto che mano a mano che aumentava il suo successo noi siamo riusciti a ingrandirci assieme al suo successo. A volte succede anche in letteratura che degli autori di colpo fanno il botto e il piccolo editore che li ha scoperti non è in grado di sostenere questa crescita di consenso, allora questi autori dicono all'editore: ti sono grato per quello che hai fatto per me, ma ora vado alla Mondadori, non lo so, alla Rizzoli, che poi è dire la stessa cosa oggigiorno. E noi siamo riusciti invece a diventare un editore non piccolo, mano a mano che il successo di Michele impennava. E
come questi cartelloni che stanno volando intorno a noi.
I vostri ascoltatori non lo sanno, ma io sto tenendo fermo con un piede un cartellone che altrimenti starebbe volando come un tappeto delle mille e una notte.
È il bello della diretta.
Comunque, 7 anni dopo che l'abbiamo incontrato, Michele ha venduto pochissimo meno di 1 milione di copie con noi. E questo è un segno non solo della sua bravura e anche della nostra capacità imprenditoriale, ma proprio del fatto che avete ragione, è cambiata la scena del fumetto in qualche modo. Da una parte c'è meno gente interessata a leggere il fumetto seriale in edicola ogni mese, lo sappiamo, è una cosa che i colleghi che vanno in edicola affrontano regolarmente. Dall'altra, chi legge romanzi, chi ha ancora l'abitudine alla lettura, trova meno strano che di tanto in tanto una di queste letture sia a fumetti. E questa è una cosa che è successa a livello di società. Poi editori come BAO e altri sono stati decisivi per intercettare questo sentire, però non è una cosa che abbiamo creato noi.
Un'altra cosa che mi sento un po' di dire è che, ad esempio, sono usciti tanti adattamenti cinematografici, ad esempio dal film poi I Kill Giants sono arrivato al fumetto che è appunto edito dalla BAO. E, cioè, penso che anche questo aiuti il lettore di oggi ad avvicinarsi di più al fumetto, quelli che non si sono mai avvicinati.
È vero, hai citato un caso particolare, perché il film di I Kill Giants è sceneggiato dallo stesso sceneggiatore del fumetto, quindi con delle ovvie differenze, e io trovo che il fumetto dia più soddisfazione, ma proprio per le cose che non è costretto a dire o a esplicitare, è un prodotto molto degno. Altre volte gli adattamenti non sono all'altezza delle aspettative, e poi ci sono le cose che improvvisamente rendono hot e interessantissimo un fumetto che in pochi si erano filato prima. Per esempio, non avete idea, io mi trovavo in Giappone mentre usciva Umbrella Academy quest'anno e improvvisamente abbiamo fatto 3 ristampe nel giro di un mese perché tutto il mondo lo voleva. Il fumetto è bellissimo, tra l'altro, e questo ha fatto molto bene a tutto, diciamo, il nostro comparto titoli americani. Quindi hai ragione, c'è questa impollinazione incrociata tra i media, anche perché Hollywood e il mondo della televisione in questo
momento, anche dello streaming, stanno attingendo molto all'immaginario dei fumetti, e quindi in America basta creare un fumetto dall'aria accattivante che già ti danno un'opzione per lo sviluppo in altri media. Poi magari non succede, però in qualche modo porta nuovo pubblico, e questo è sempre cosa buona.
Tra l'altro una delle cose che dà forza anche, che cioè che di Bao si nota, è che è molto riconoscibile, cioè è riconoscibile la Bao, e anche sui social, cioè automaticamente si riconosce proprio anche lo stile, la grafica
anche.
Sì, esatto, e si riconosce anche Michele Foschini, che con le sue camicie meravigliose è diventato il guru del mio stile personale, cioè io quindi volevo dirti un po' chiederti da un lato
così, è per questo che ci differenziamo dagli altri, perché alla fine dobbiamo arrivare a rovinare tutto.
Esatto, da oggi Michele Foschini, cioè siamo nella lista nera di Michele Foschini.
No, non lo siete, però a parte questa cosa, dovreste fare caso molto più attentamente alle sneaker della mia socia Caterina, perché è una collezionista molto seria, e una volta abbiamo girato tutta Toronto per le Adidas di Wonder Woman, quindi che dal bello vostro punto di vista apprezzereste più delle mie camicie, però voglio farti sapere che sei in minoranza, perché di solito per le mie camicie sono preso per il culo, e recentemente che ho passato l'inverno con camicie molto serie perché andavano sotto i maglioni, della gente mi ha detto: finalmente vesti bene, rovinando anni di guardaroba. Però diciamo che in pubblico siamo estrosi, però in realtà dal punto di vista aziendale ci piace non mettere l'accento sulle singole personalità dell'azienda, né di noi due fondatori né del resto del personale. Parliamo sempre in maniera collettiva e al plurale, e giustamente, come dicevate, si nota più Cliff, il cagnolino che è il nostro logo e che si chiama così perché l'ha creato Cliff Chang, l'autore di un disegnatore di Wonder Woman storico e uno dei due co-creatori di Paper Girls, che ha detto che lo usava come logo per noi perché dormiva tra un cliente e l'altro delle prostitute parigine dell'Ottocento, e la cosa gli ricordava la vita del fumettista freelance. Noi gli abbiamo detto: va bene, ma si chiamerà come te. E per cui ci piace molto di più che si notino il look dei nostri libri e la personalità collettiva della casa editrice. Io metto le camicie estrose per far contrasto con Zero Calcare, che ha sempre le stesse due felpe, ed è un gioco che facciamo da anni, dove all'inizio io sembro il possidente del bananeto e lui uno dei lavoranti sottoposti a caporalato, e dopo mezz'ora che parliamo invece si sente che abbiamo molto in comune, perché ci piace, con lui come con altri, far capire che noi lavoriamo con persone con cui abbiamo un'affinità di vedute, di sensibilità, e che il nostro non è meramente un lavoro imprenditoriale, ma veramente una ricerca culturale.
Sì, ma infatti si vedono anche le dirette, ogni tanto le seguo quando presenta delle cose, si vede proprio il cagnolino, lo studio, diciamo, in cui nasce tutto. Questa cosa secondo me è molto bella, ed è bello che continuate a farlo.
Per noi è importante comunicare queste cose perché tutti provano a fare libri, ma raccontare come li fai e perché fai certe scelte secondo noi avvicina molto i lettori al nostro punto di vista. Ovviamente non tutti. Quando abbiamo detto recentemente che sostenevamo la scelta di Zero Calcare di non venire al Salone di Torino se non avessero impedito di venirci un editore marcatamente fascista, ci è stato detto: fate più fumetti e meno politica. E noi abbiamo cercato di spiegare in primis che certe scelte politiche sono abbastanza obbligate, se non altro perché indicate dalla Costituzione, ma in secondo luogo che a noi come azienda seccava essere paragonati e affiancati, come se avessimo la stessa rispettabilità, a persone pregiudicate per crimini di odio e di violenza, e quindi era un problema che era anche nostro, non solo dell'autore. E oltretutto, comunque, quando la gente ci chiede come fate a tenervi Zero Calcare, genio, fatti una domanda: secondo te votiamo dalla parte proprio opposta? E quindi non possiamo negare quello che siamo, e anche se la nostra militanza è più sociale che politica, delle volte emerge anche questa cosa, e quindi mostrare le persone dietro al lavoro serve essere meno sconcertanti quando delle volte prendiamo posizione.
Perfetto.
Bene, io direi grazie,
che ti abbiamo rapito abbastanza.
Sì,
grazie mille.
Grazie a voi. Questo cartellone che sta per volare via appena lo lasceremo.
Voi dovreste vedere questa scena, è veramente interessante. A presto, grazie.
Vabbè, insomma, vi prego, insegnatemi a promuovermi. Si promuove Michele così, boh. Dovrebbe prendere il posto nostro al podcast, secondo me lo
reggerebbe
meglio.
Faccia proprio la voce da radio, come abbiamo detto. Ora, sì, ci sostituirà.
Poi non ha mai il minimo di esitazione quando parla.
È sempre pronto.
E poi
veramente sempre lucido, lucidissimo in quello che dice. È veramente una parlantina invidiabile.
Ma ha detto comunque tutte cose giuste.
Sì.
È una cosa che non gli abbiamo detto nessun momento.
Soprattutto la parte sulle camicie. Beh, sì. Siamo tutti d'accordo.
Avrebbe dovuto vedere le scarpe che indossava Gaia mentre lo stavamo intervistando, perché
sì, sì, ma infatti io
rosa fosforescente, cioè, con
allora
delle
non è
scarpe
rosa, è fucsia fluo con dei laccetti giallo fluo, è un bellissimo. Io le ho presi per questo blu che secondo me è un dettaglio molto interessante.
È una cozzaglia di colori, insomma, quindi
vabbè, ma secondo me
comunque
non ci vedono,
è bello
male,
come
sono comode.
Introdurre Michele ci porti a parlare di scarpe matte.
Sì, esatto. No, ma poi cioè, lui tra l'altro poi l'ho ribeccato, cioè, mi ha chiesto informazioni sulla mia camicia, perché io l'ho incontrato, ho detto che cioè, insomma, io da sua fan in realtà ho una serie di camicie fuschiniane che mi tengo lì, quindi
anch'io,
cioè,
devo dire,
ecco, è proprio apposta perché volevamo incontrare, cioè, l'abbiamo chiaramente intervistato perché è il nostro idolo in campo di moda, no?
Esatto, come hai detto proprio te, è il nostro guru della moda.
Esatto.
E poi insomma, comunque per il resto,
ah sì, poi è anche un editore importante, mi sembra. Però vabbè, quello è un dettaglio minimo, mi sembra, insomma, e vabbè.
Poi ha parlato di come si è evoluta la Bao in questi 10 anni, di come è anche cambiato il mondo del fumetto.
Anche grazie a Bao, perché secondo me poi molti infatti sono lì che ah, il fumetto nelle librerie, ho avuto, però non so, tu da
io vi faccio un esempio molto emblematico della percezione che si ha di Bao nel panorama attuale. Quando io incontro degli amici che non vedo da tanto tempo o dei parenti e scatta la solita domanda del cosa stai facendo nella vita, e gli dico che sto facendo fumetti e che ho pubblicato con Bao, a quel punto mi guardano un po' strani, gli dico l'editore di Zero Calcare, fanno, e succedono due cose: una è che capiscono di cosa stiamo parlando effettivamente, e la seconda è che viene legittimato anche quello che faccio io.
Sì, sì, sì,
ma
infatti
per cui fino a quel momento, fino al momento prima era uno che stava facendo i disegnetti e dopo ok, è un autore che va in libreria e
sì, in effetti Zero Calcare penso che lo leggano tutti.
Ma infatti,
cioè,
come
e chi non lo legge lo
ha venduto 1 milione di copie, quindi
lo conosce comunque, cioè è veramente un fenomeno culturale prima ancora di essere un fumettista, secondo me. E vabbè, il discorso che fa Michele sulla crescita che va di pari passo è vera, penso sia appunto abbastanza insolito e virtuoso, e sono ovviamente felice che sia andata così, perché poi mi tocca anche più o meno indirettamente, anzi direi direttamente, visto che sono l'editore. E anche il discorso politico, visto che comunque poi è il mio editore, sono contento che sia andata così, perché anch'io poi ho piacere o meno essere rappresentato da, cioè comunque il fatto che sia il mio editore poi, ma questo dico in generale, no? Non è solo un servizio, cioè un collaboratore, un servizio che mi hai fatto, nel senso che il mio libro poi viene distribuito, editato, eccetera, ma è anche diventa parte poi della mia immagine, della mia espressione, quindi sono contento di condividere con il mio editore degli ideali anche politici. E non capisco questo commento che gli viene fatto, fate
sulle
più
camicie
fumetti,
neanche io.
No. Fate fumetti, non fate politica. Tra l'altro è un commento che è stato fatto nella stessa identica forma a Sio, quando ha fatto un paio di le prime strisce sull'immigrazione, ed è una roba che mi è proprio incomprensibile, perché a mio parere nel momento in cui fai un prodotto culturale stai facendo in qualche modo più che politica, stai facendo cultura, quindi non puoi prescindere dall'esprimere dei giudizi sull'attualità, su quello che succede intorno, quindi è anche stupido pensare che tu ti approcci a una roba di intrattenimento e volerla sciolta completamente da qualunque tipo di politica.
La cultura è politica attiva.
Ed paradossalmente trovo anche stupido il discorso di io smetto di leggere sta roba se non è politicamente in linea con me.
No, quello va bene.
Veramente, vabbè, non ne parliamo. Che anche per... è un discorso fuori, cioè che non ha senso. Fate politica, no, fate fumetti, non fate politica. Allora uno non dovrebbe mai leggere Watchmen, ad esempio.
Sì, ma poi, poi lo trovo incredibilmente offensivo nei confronti dell'autore, perché è come se lo stessi trattando come la scimmietta, cioè, del circo. Sì. Cioè, ah sì, tu pensa a intrattenermi, a fare le tue cazzate, perché alle cose importanti ci penso da solo.
Sì, esatto.
E non è tua competenza.
Poi si confonde spesso politica e partito, insomma.
Sì,
sono cose diverse. E tra l'altro Arf ci teneva molto anche a ribadire la, la linea politica, cioè ha fatto proprio un talk che è stato l'ultimo, il più cioè anche uno dei più lunghi, che ha messo insieme sia persone del mondo del fumetto, sia tra cui anche Zero Calcare, che abbiamo nominato adesso e che salutiamo, e ovviamente
salutiamo Zero
Calcare. E c'erano anche comunque personaggi come Maura Cancitano, che comunque si occupa di Tlon, quindi è una filosofa, e c'era Michela Murgia, cioè comunque c'era gente che era lì per confrontarsi. Questa cosa è stata molto bella, perché alla faccia di chi direbbe, che ha detto che l'ARF è una comfort zone del fumetto e basta eccetera, io non capisco perché fai questa faccia. Io credo anche che, cioè, ci sia un'apertura proprio verso questi temi, cioè, si sono sottolineati come antifascisti, giustamente, non dovrebbe neanche essere una cosa che ribadisce, dovrebbe essere una cosa di default l'antifascismo, purtroppo non lo è, e anche lì è scambiato per essere, cioè viene quasi, cioè sembra quasi una questione di partiti, di derby, appunto, anche per citare altre persone. No, comunque, cioè l'ARF ci ha sottolineato questa cosa, infatti è stato bello che sia Foschini che l'ARF abbiano parlato di questo.
E tornando alle nostre interviste, abbiamo una coppia.
Ah sì, certo.
Una coppia molto bella, sì. Una ship, possiamo dire.
Qua bisogna dire una cosa, quello che sentirete adesso è il frutto del fangirling di Angel.
E di Gaia anche.
Sì, ma soprattutto di Angel, era lì che è tipo emozionatino, l'abbiamo visto. E no, beh, seguiamo spesso le loro, io seguo le loro avventure su Instagram.
Anch'io.
Sono una coppia super instagrammabile.
Esatto.
E, però in realtà parliamo di gente che coi fumetti, con le storie ha a che fare. Quindi...
Fumetti e libri.
Eh sì, con le storie. Con
ah
le
sì,
storie.
Ok. E stiamo parlando di Michele Monteleone e Fiore Manni.
Bene, seconda intervista doppia.
Doppia stavolta.
Doppia, intervista di coppia si può dire, che siamo sì, qui sì. Con Michele Monteleone e Fiore Manni.
E quindi uno...
Non so se avete notato, comunque c'era un'intonazione diversa su Fiore Manni.
No,
è evidentemente più felice di intervistare te.
Perché sono un aspirante influencer, come ben si sa, e quindi la mia guru è rimasta lei, insomma.
Esatto. Quindi abbiamo delle domande per tutti e due, ma prima parto un attimo con Michele, perché è quello che ho stalkerato da più tempo e quindi...
Che presentazione bellissima, bene.
Io sono qui che sudo dalla vergogna per quello che sono stato proprio dietro come un uomo.
Intervista e faremo mai a delle persone,
esatto.
Perfetto.
Ma perché voi non ci conoscete, ma io e Gaia, quando andiamo a intervistare qualcuno, dobbiamo poi mandare in merda o all'inizio, a metà o alla fine. Con Foschini,
esatto,
l'abbiamo mandata alla fine,
certo,
e ora qui l'abbiamo mandata subito in merda. Comunque, abbiamo parlato di te, diciamo indirettamente, in alcune precedenti puntate, perché abbiamo parlato dei premi Micheluzzi del Comic Con e te sei stato candidato con due, addirittura tre: Senz'ombra, Caput Mundi e
Sceneggiatura.
Allora, parlaci un po' di com'è stato questo, perché io sapevo due, ma addirittura tre.
Ma è stata una figata, perché insomma perdere tre premi di seguito è figo. No, a parte gli scherzi, io e Dario Sicchio stiamo facendo a gara, lui ne ha persi solo due per ora. E no, è sicuramente bellissimo essere candidati, già è una piccola vittoria in sé. Ero candidato al premio della sceneggiatura perché evidentemente qualcuno si è ubriacato durante le segnalazioni dei nomi da fare per la migliore sceneggiatura, e invece sono stato molto contento per le candidature di Caput Mundi, che come sapete è un lavoro di squadra che facciamo in tanti, in cui ci sono tante persone anche più brave di me, mentre invece con Senz'ombra è un'altra un'altra storia, un lavoro più autoriale in cui io e Marco Matrone, che è il disegnatore, ci siamo impegnati per quasi un anno appresso al nostro progetto, cullandocelo piano piano, e anche se non, se non è stato vinto il Micheluzzi, sono comunque contentissimo perché eravamo in uno dei pochi premi internazionali, eravamo gli unici italiani in quel premio tra dei mostri sacri, quindi sono stato felicissimo, come ti dicevo già, di essere candidato.
E senza ombra, parlando un attimo di questo, noi abbiamo parlato nella scorsa puntata, abbiamo fatto un accenno al transmedia storytelling in generale. Ora che mi hai fatto venire in mente di senza ombra, quando è uscito il fumetto poco prima o poco dopo, è uscita anche l'app.
Sì, esattamente. Tristan, il protagonista della storia, è un malato di giochi per cellulare, e visto che ci trovavamo, visto che siamo degli appassionati di più che del fumetto, abbiamo deciso di pubblicizzare, fondamentalmente perché era una mossa di marketing fatta benissimo, nel senso che Oscar Celestini, l'autore del gioco, è un artista. Dicevo, abbiamo deciso di pubblicizzare il fumetto creando un'app, un mini gioco che era disponibile gratuitamente per tutti, che è ancora disponibile sullo store dell'Android. E
quindi non più per Huawei.
Non più per Huawei, è vero.
Il mio telefono, io ci volevo giocare, non potevo.
Sì, perché lei è uno stupido Apple. E, no, dicevo, quindi c'era questo mini giochino con cui potevi sfidarti con gli amici a fare il punteggio più alto. Naturalmente io e Marco, che teoricamente avremmo dovuto essere bravi visto che l'abbiamo fatto noi, cioè, eravamo delle pippe infami.
Uno scoop per questo podcast.
Sì, esattamente. Però devo dire che il giochino era divertentissimo, cioè aveva una grafica fighissima. Questi complimenti li posso fare, certo, perché non l'ho fatto io, ripeto, l'ho fatto Oscar Celestini, che è un mago del retro gaming. E niente, era un modo per fare pubblicità al fumetto, un modo che non si discostasse tanto dal fumetto stesso, perché, come dicevo, cioè, c'è una motivazione per cui c'è questo videogioco come antefatto della storia.
Quindi vedi, il transmedia storytelling, Gaia, come ne abbiamo parlato l'altra volta, prende piede, perché ne avevamo parlato l'altra volta, una puntata dedicata ai detective di The Shadow, che nasce come programma radiofonico, poi diventa romanzo, poi diventa fumetto.
Ma
quindi
poi ormai anche, per esempio, la Bonelli si sta espandendo, andando sulle serie TV o sulle cose, quindi insomma. Comunque, appunto, si parla di sceneggiatura, ma si parla anche di scrittura più in senso classico, non lo so. E qui abbiamo Fiore, quindi immagino vorrei parlarci del tuo lavoro.
Allora, sì, sono una scrittrice di romanzi per ragazzi, ho scritto Jack Bennett e la chiave di tutte le cose, e adesso sto lavorando al secondo, no, scusate la pausa, ma ho dovuto dare uno schiaffo a Michele. Adesso sto lavorando per il secondo, che uscirà a settembre, si chiamerà Jack Bennett e il viaggiatore dei mille volti, non mi ricordavo più il titolo del mio stesso libro.
Che l'importante è il contenuto, non la forma.
Sì, esatto, no, soprattutto io con i titoli non mi sono assolutamente un disastro.
No.
E come poi dovresti dire, ma lo cosa? Faccio io perché sono il suo manager, che è uscita anche l'edizione economica del...
Ah, è vero, ma me lo sono dimenticato perché Rizzari non me l'ha detto, quindi effettivamente l'ho scoperto tipo da 10 giorni. È uscita sì la versione economica con classici burr.
Ah, perfetto.
Ma non solo libri, ma anche tipo programmi. Avevi fatti?
Sì, ho lavorato un sacco di anni in televisione per D'Agostini, sono usciti anche poi dei libri con D'Agostini, delle uova di Pasqua, delle figurine, dei diari con Pigna, comunque questo è tipo il mio oscuro passato, di cui mi vergogno, soprattutto no, perché avere la tua faccia su un'uova di Pasqua è un po' imbarazzante in realtà.
Se avete il fiore di Pasqua, se avete l'uovo di Pasqua di Fiore Manni,
mandateci
una foto.
Così tagliamo Fiore Manni, che ci odierà per sempre.
No, è una cosa, ci hanno già pensato tutti quanti i miei amici, mi mandavano i selfie al supermercato con la mia faccia sull'uovo, sì.
E poi la tua faccia in realtà è abbastanza presente, perché sei molto attiva su Instagram, appunto.
Sì,
in realtà occupi il bagno per ore, mi pare di capire.
Ma sì, perché non abbiamo uno specchio a casa, quindi quando devo far vedere le cose che mi arrivano, appunto, devo sfruttare quello
del
bagno.
davanti a uno specchio.
Esatto, infatti. No, diciamo che sfrutto anche il fatto di essere appunto seguita su Instagram solo per farmi mandare i libri e i fumetti.
Che è una cosa molto.
Sì, almeno così giusto. Io li leggo, li consiglio, però appunto è solamente per farmeli mandare.
Yeah. Se non seguite Fiore Manni, seguitela su Instagram perché il suo profilo è molto estetic.
È vero.
Grazie.
Molto estetic. E mi ricordo che qualche mese fa avevi pubblicato un tuo cosplay di Bruno Bucciarati.
Ah sì sì sì, l'avevo portato a Lucca la domenica, il mio unico giorno libero, quindi ho portato Bruno Bucciarati, sì.
Bruno Bucciarati, ovviamente, chi lo conosce, per chi non lo conosce,
ti salutiamo.
Boh, cioè nell'aldilà, però
sì, ma vanno,
però è anche
tutti.
Vivo e quindi non si sa.
La regola del nostro podcast è che salutiamo tutti, anche personaggi non esistenti, anche okay. Personaggi non esistono più, ecco.
Lui è un po' uno zombie, però ok. Salutiamo.
Anche loro hanno diritti.
Comunque sì. È un personaggio di JoJo, via. Abbiamo già citato altre volte JoJo. Salutiamo Araki. Niente, vi ringraziamo per il vostro tempo. E buon ARF.
Grazie.
Alla prossima.
Mi saluta Federico Guerri. Già
bene.
Che siamo i suoi alfieri o i suoi arfieri.
In effetti sì, i suoi assessori.
Vero, siamo assessori al podcast, visto che lui è il sindaco di Mondo di Nerd.
Bene.
E vi sentirà perché sarà in diretta.
Perfetto, so. Allora ecco, chiudiamo quest'altra intervista così. Con un saluto a Flint, no? Ce lo salutate?
A Flint, Flint. Madonna mia.
A Flint, madonna mia. Bellissimo modo di finire un'intervista.
Ma solo perché aveva paura di cosa stesse facendo da sì. Solo in casa.
Mega scoop.
Che è il tuo cane, il Flint.
No, è il cane, sì, di Michele.
Ah, non ho capito.
Il cane di Michele Monteleone è una mamma chioccia. Questo è lo scoop più grande di questo ARF. Vabbè. Ora, prima mi aveva fatto una battuta bellissima, però non me la ricordo, mannaggia.
No,
volevo mettermi gli applausi.
Non importa. No. E vabbè. C'era questo momento della battuta triste che io me la ricordo, ma non gliela farò ricordare, così vi evito.
Era proprio triste.
Sì, no! Perché era triste, perché il protagonista si chiama Tristan e quindi era un po' Tristan, non e era non felice, era Tristan. No, facci le super battute. Sono meno.
Sì, è perché
erano Tristan.
Sono tipo le risate quelle di Big Bang Theory, How I Met Your Mother, che sono finite tutte, tra l'altro, quindi non ci sono più serie
tutto
del genere.
Finisce,
e quindi consiglio la visione di Brooklyn Nine-Nine e Modern Family, che personalmente considero che sono serie comiche superiori.
Va bene.
Io appoggio questi consigli e ci aggiungo anche così Arrested Development,
sì.
Lo sto guardando questi giorni ed è
a parte c'è un cast interessante che manco sapevo, c'era
Michael Cera, ragazzi, finissimo, che fa Michael Cera, cioè
perfetto,
sempre
il disagio,
la stessa parte del disagiato. Vabbè, scusa.
Questo è il bello della diretta, che noi non abbiamo un copione, non abbiamo delle
e non
cose
abbiamo
scritte.
Neanche Federico Guerri, che abbiamo annunciato nella puntata, quindi benissimo.
No, cioè, però ci ascoltano nel cuore
e soprattutto abbiamo parlato del transmedia storytelling
anche con loro, visto. Siamo riusciti a ficcarcelo anche lì,
e che riguarda appunto soprattutto, io ci tengo a dire che nel transmedia storytelling si inseriscono le musiche, ma mai avuto
anche le uova di Pasqua,
di Pasqua di Fiore Manni.
Allora io lo dico qui, un giorno voglio arrivare ad avere la mia faccia su un uovo di Pasqua, quindi perché? Se qualche, non lo so, pasticcere ci sta ascoltando, vogliamo l'uovo di Pasqua di Mondo di Nerd, possiamo dirlo?
Va bene, dillo, perché come ha detto Gaia, anche lei vuole fare l'influencer.
True influencer.
E quindi seguitela su Instagram, Nerdish but Corruptible.
No, non lo sanno manco scrivere, però se scrivono Nerdish inizia a comparire. E
va bene, però stavi dicendo della musica.
Della musica, perché all'ARF c'è stata una cosa bellissima, che è la piazza Arfiteatro, mettiamo così, cioè la piazza Anfiteatro di Roma praticamente. Eravamo tutti al bar con musiche bellissime quanto disagiatissime, perché erano le classiche musiche, secondo me, che avrebbero, cioè che avresti messo alla tua festa con gli amici, esatto. E tra l'altro era anche un filologico, cioè nel senso, io sentivo anche prima anni 90, anni 80, c'era questo momento nostalgia. E insomma, ce ne parlerà Guarnaboy, perché lui l'ho visto ballare fino a tardi e le
era
musiche erano
no, non ero io.
No, era il sosia di
era il sosia sudato.
Il sosia sudato che ballava sulle musiche del suo stesso collettivo.
Sì, praticamente c'è questa cosa di Mamma Aiuto che mi diverte tantissimo, che a un certo punto abbiamo iniziato ad avere questa fama di festaioli e abbiamo un po' incarnato questa, cioè ci siamo presi
un po'.
Voi
pensavate di essere persone serie,
no,
facendo
no, ci
fumetti,
siamo presi
cioè
un po'
io...
questa, questo dovere di far rendere conto alle persone che i fumettisti sanno anche divertire. Poi questa cosa è stata sposata e abbracciata molto meglio di noi dal dottor Pira, che
sì,
è un forte promoter di questa
anche
cosa.
Vinto
ha vinto il Comic Con.
Sì, che bello che abbia vinto il dottor Pira. Vabbè. E insomma, quindi a un certo punto abbiamo avuto questa fama di cacciaroni.
Assurdo comunque che i fumettisti siano persone.
Per cui un paio d'anni fa è successa questa cosa bizzarra che al Bilbol Bull del 2016, mi sembra.
Tra l'altro bella fiera anche Bilbol Bull, mi dicono.
Sì. Noi siamo stati invitati per fare la festa, cioè non c'era niente di Mamma Aiuto in esposizione, non c'erano mostre, incontri, niente di Mamma Aiuto riguardasse il fumetto, ma per la festa del sabato abbiamo fatto la festa noi, che abbiamo chiamato festaccia, che poi in realtà io continuo a parlare al plurale, ma di fatto poi quando si parla di festaccia Mamma Aiuto stiamo parlando di Sam, che è il presidente, insieme a prima Giorgio Trinchero e adesso Alessio Ravazzani, che mettono i dischi perché sanno un po' fare i DJ. Quello che caratterizza una festaccia è l'idea che ci dobbiamo divertire e non fare gli intellettuali.
Eh beh.
Per cui la musica che mettiamo è per divertirsi ed è per fare casino e ci piace che questa cosa sia stata intesa anche da altre realtà, per cui cosa è successo all'ARF? Che i DJ che dovevano esserci hanno pancato e lì è così bello che a loro sia venuto in mente subito, va bene, non ci sono i DJ, allora chiediamo ai Mamma Aiuto.
È stato spontaneo.
Per cui Sam aveva effettivamente
l'iPad.
Hanno
detto, mamma, aiuto!
No.
Ah, guarda, imparato,
Così? Si fa
sì,
così?
Sì, fa così.
Ok.
Mi ha messo anche quelli super potenti con la bandierina.
Sam aveva l'iPad, perché essendo un DJ veramente professionista, mixa con l'iPad, ed è partita questa cacciara a caso.
No, era bellissimo.
Ed è bellissimo perché i fumettisti sono dei tizi che effettivamente passano la loro vita gobbi su un tavolino da soli, ma quando li metti tutti insieme, gli dai dell'alcol,
gli metti un
casino,
po' di musica,
impazziscono.
Perché per incredibile, vedi... sono persone, è assurdo. Adesso,
quindi, hashtag anche i fumettisti.
Io adoro ritrovarmi in quelle situazioni perché, vabbè, vedere me che a un certo punto inizio a ballare ubriaco è una roba forse così, non... ma sono incartato.
Tranquilla, bello,
non così certo. Inaspettata, cioè non si sconvolge nessuno, però poi ti giri e ci sono, senza fare nomi, delle personalità
sì, esatto.
Molto certo. Istituzionali il fumetto. Che si stanno sbracando la camicia e
urlano,
a me fa mega ridere.
È quello il bello.
Comunque. Sì, sì, no, a un certo punto vedevi la gente, tipo, cioè, boh, no, ma gente poi c'era.
Parte,
ma anche
parte,
gli stessi organizzatori si sono buttati
sì.
In mezzo, c'era un CEO che saltava.
Cioè, è il momento di.
Con la mia sciarpa, tra l'altro.
Di comunità, proprio in cui si capisce che. Cioè, soprattutto l'ARF è un posto veramente accogliente e sì, è vero che è una comfort zone, mi manca il passaggio logico in cui decidi di non frequentarlo, cioè è proprio un posto in cui io sto molto volentieri.
No, poi
salutiamo chi non ha detto niente di tutto ciò.
Io sono stato per 2 giorni lì, non ho visto la festa purtroppo perché dovevo ripartire, però quei 2 giorni veramente mi sono divertito un sacco, ho conosciuto tanta gente, sia fumettisti sia anche ragazzi che sono all'accademia come me, niente, è veramente un bel posto.
Ma sì, ma poi ti fermi a chiacchierare, poi non so... accompagnare la gente a giro e ok sì in effetti è stalking
forse vabbè, a no. Una certa diventa stalking se lo sì. Fai per 5 minuti diventa una chiacchierata amichevole,
vabbè dai se cioè voglio dire dopo l'ora e mezza due diventa stalking dopo le 4 ore secondo vabbè comunque
stavo parlando di chiacchierata amichevole di 5 minuti e l'abbiamo fatta una chiacchierata amichevole di 5 minuti
e tra l'altro si collega al Transmedia Storytelling
esatto perché sì. Abbiamo l'intervista con un premio Oscar che è Eva Bruschi, che è quella che ha realizzato insieme al suo team gli storyboards per il film Spider-Man Un Nuovo Universo,
che forse avete sentito nominare,
forse non ha vinto l'Oscar per l'animazione.
No.
È partito. Allora, rieccoci qua.
E ora abbiamo proprio un ospite da premio Oscar.
Esatto.
Che abbiamo con noi Eva Bruschi, che per chi non la conoscesse, ecco lei che ha lavorato dietro il film Spider-Man Un Nuovo Universo.
Io non so se vi suona.
No, non ha vinto l'Oscar per l'animazione. Tipo.
Ciao a tutti.
Allora, Eva, volevamo chiederti, raccontaci un po', insomma, l'emozione di lavorare a questo film proprio e poi proprio di sapere che ha vinto l'Oscar, un film nel quale dietro c'è la firma tua.
Ma allora, dunque, io sono nei credits fra gli story artist, fra i bravissimi story artist che hanno lavorato con me. L'emozione è stata forte per, diciamo, per quanto riguarda i miei tre co-registi, per cui per loro. Il fatto di aver lavorato a un film che ha vinto l'Oscar non ha, cioè, diciamo, non gli do tutto questo valore perché per me è stato un lavoro come un altro, senza voler, cioè non voglio sminuire niente,
chiaro,
però
certo.
Per me è stato un lavoro come un altro, ecco, quando poi prendi confidenza con le persone, con l'ambiente, veramente è una cosa come un'altra, quindi sono contenta per loro, è come se mi fossi un po' levata, da esternata un attimo da tutto, però sono veramente contenta per loro, ecco, io ho fatto quello che dovevo fare.
Beh, però comunque, quello che hai fatto comunque è un gran bel lavoro, perché proprio tutta
grazie.
L'animazione è proprio
che ha rivoluzionato. È un film spettacolare, è un film che bellissimo. Credo farà parlare di sé, e soprattutto credo abbia avvicinato molta gente che non bazzica tantissimo nel mondo del fumetto, ma che comunque Spider-Man lo conosce.
E ha introdotto il personaggio di Miles Morales, che è lo Spider-Man di quest'altro
esatto.
universo.
Certo.
Che è appunto un nuovo universo. E
che
ora...
è un altro orgoglio italiano comunque, in
esatto,
un certo senso. Quindi
Capitelli che non siamo riusciti a beccare nel momento,
ma magari
più tardi la becchiamo.
E comunque appunto fa parlare di sé il fatto che ci siano degli italiani dietro questo film, che comunque appunto, ora vabbè, nominavamo gli Oscar, sappiamo cosa sono gli Oscar, però sappiamo anche l'importanza che hanno, cioè comunque un riconoscimento importante, e anche far vedere che lo storyboard, cioè dare anche importanza a queste parti del cinema, perché spesso quello che appare, quello che sembra a me, almeno soprattutto agli Oscar, è che si dà molta importanza, ok, all'attore, ok, a non lo so,
a quello che si vede, dici,
esatto,
non
a quello che si vede. Invece così si è visto anche un po' agli Oscar, poi ultimamente hanno avuto delle decisioni un po'
sì,
pericolose in questo senso, perché
volevano proprio tagliare tutte le parti tecniche per farle durante i momenti di pubblicità. Ovviamente l'internet si è rivolto contro, perché era una cosa infattibile.
Vabbè, una cosa abominevole, perché il cinema si fa anche così. Infatti, appunto, non lo so anche cosa ne pensi in generale di questa questione qui, se ti va a dirci qualcosa.
Guarda, non entro nello specifico, però sicuramente più cose vengono mostrate, più c'è una comprensione più tonda, ecco, di tutta la situazione, di quello che c'è dietro per arrivare al prodotto finito, ecco. Quindi quella consapevolezza lì, insomma.
Quindi comunque i meriti devono essere di tutti e non solo di chi si
certo,
vede.
Certo, è chiaro, anche perché comunque i risultati si vedono e c'è proprio un gruppo dietro, quindi insomma.
Sì, assolutamente. Poi se si parla di animazione si parla di gruppo, di lavoro, perché è impensabile... appunto un prodotto del genere è impensabile che sia fatto da una sola persona, ecco, quindi già un cortometraggio fatto da una sola persona è roba tosta, ecco,
sì,
per
certo.
cui si parla sempre di gruppo, quella la forza, diciamo, del
penso sì. si veda comunque.
Sì.
Okay. Quindi grazie.
Grazie
insomma.
Eva per averci dedicato i contenuti, quindi ti abbiamo prelevato.
Sì, esatto, probabilmente andava a pranzare, ora li lasceremo.
No.
Va bene.
Grazie mille.
Cioè, abbiamo ridetto le stesse cose
esatto.
nell'intervista, siamo come dei dischi rotti che ripetiamo le stesse cose. Però,
che bello, siamo già a questo punto, perfetto. Vabbè, io ho la scusa di tornare dopo da 4 giorni di arco.
Io non ho scuse.
Esatto. Bene, no, comunque...
Ma che figa questa intervista, è veramente un bel... Cioè, per quanto mi riguarda, una roba nuova, perché insomma tutto quello che ho sentito finora, che sicuramente suonerà nuovo per gli ascoltatori, per me è tipo quello che sento sempre.
Certo.
Perché vabbè, sono anche persone che vedo molto spesso. E invece questa è proprio una novità, un bel dietro le quinte. E vabbè, io ho adorato alla follia Spider-Man.
Anche quel film,
sì,
è un Spider-Verse, capolavoro.
Un capolavoro incredibile. L'ho rivisto recentemente, tra l'altro, facendolo vedere a dei miei amici che non l'avevano ancora visto. E sono stato. Io di solito nei film li guardo, non sono uno di quelli che rompe il cazzo, commenta.
Incredibile, i film sono fatti per essere guardati. Ma che quante sì. novità che ci dici?
Allora. E niente, sono stato tutto il film a dirgli: oh, la prossima scena è incredibile. Guardate ora. Soprattutto quando c'è la scena in cui lui si mette il suo costume, io svelto.
Ma poi è proprio bello che mescola la visione del fumetto, quindi la lettura delle vignette, poi all'animazione, quindi lui salta da una vignetta all'altra.
Ma perché l'animazione? Allora, ne vogliamo parlare
dell'animazione? A parte le caratteristiche dell'animazione, che cioè io credo di aver compreso cosa è successo quando è uscito Toy Story al cinema, cioè cosa ha provato la gente quando... È stato veramente una roba visivamente rivoluzionaria. Poi... è scritto bene,
sì,
scritto molto bene, funziona tutto, fa ridere, è epico.
E Spider-Man perfettamente.
E Spider-Man c'ha tutta una serie di robe metanarrative fortissime, tipo i balloon che compaiono.
La scena post-credits.
La scena post-credits. Ma per me proprio la ciliegina che me l'ha fatto adorare alla follia è la colonna sonora. Sì. Perché... è un momento che io ascolto solo quella roba lì e mi ha reso proprio felice, cioè, mi ha gasato tantissimo.
No, quel film è bellissimo, un'ora e mezza è proprio... te la godi mentre stai guardando, a parte perché è uno spettacolo per gli occhi, ma poi anche la colonna sonora, la storia, è
sì, ma poi
è
la
perfetto.
La cosa più bella è stata che io sono andata a vederlo al cinema, in uno dei famosi cinemini di Calabria,
Calabria. Che perché non esistono i cinema in Calabria, non so se lo sai.
Non funzionano tanto bene, cioè ci sono. E siamo andati in questa sala, tra l'altro minuscola, orribile, vabbè.
Certo.
No, però con mia madre e una mia amica e niente, cioè a mia madre è piaciuto, a mia madre dei supereroi gliene frega il giusto, cioè non gliene frega praticamente, era lì però se l'è seguito e le è piaciuto un sacco, cioè è piaciuto un sacco a tutti, c'erano i bambini ed erano contenti, c'ero io ed ero contenta, e, insomma mia madre era contenta, cioè un po' è lo zero calcare
lo zero calcare dell'animazione.
E poi
comunque perché c'era anche tanti italiani dietro a questo lavoro, perché c'era Eva Bruschi, c'era Sara Pichelli, che
esatto,
è
il sovranismo del nostro podcast.
Però lei aveva disegnato i primi numeri, perché non so se lo sai, ma Miles
Marvel Boy sei tu.
Miles è questo personaggio che diventa lo Spider-Man nell'universo Ultimate una volta che muore il Peter Parker di quell'universo, e lei ha disegnato, ideato da Bendis, e poi oltre a lei ci sono tantissimi italiani che lavorano sia in Marvel che in DC come disegnatori. Tu
no,
mangi la cioccolata?
Mangio la cioccolata. No, comunque ce ne sono di italiani, non lo so, io penso a Carmine Di Giandomenico.
Carmine Di Giandomenico, Mirka Andolfo che la disegna per la DC, ce ne sono tantissimi. E è
anche
sempre
Disney,
un piacere vederli.
A livello internazionale.
Sì, no. A livello, cioè nel cinema, nel fumetto, c'è tantissimi italiani.
Sì.
E soprattutto ci sono tutti dietro le quinte, nel senso che la cosa che preme molto anche a noi era sottolineare che comunque un film si compone di tante voci.
Non sono solo gli attori, e infatti per questo dicevamo del discorso dell'Academy di quest'anno, che durante gli Oscar voleva premiare quegli aspetti un po' più tecnici durante le pubblicità, e infatti il mondo si è detto no, perché è giusto premiare in diretta quelli che ci lavorano anche dietro.
Anche perché molti non hanno se no quello spazio lì.
Esatto.
Cioè, magari te lo guardi tu, cioè se ti fai la maratona Oscar scopri che esiste...
sound editing, sound mixing, effetti speciali, tutto questo discorso.
Posso lanciare un appello?
Certo.
Mi allaccio a questo discorso per dire una roba che secondo me ha senso. Si discute tanto dei premi del fumetto in Italia, no? Mille polemiche di qua, di là. Ne vorrei aggiungere un'altra.
Sì, dai!
Ovvero Gli Eisner Awards, che sono l'equivalente dell'Oscar dei fumetti, non a caso c'ha tutta una serie di categorie dedicate all'aspetto tecnico, per cui premi per i letteristi, per
coloristi.
Ma coloristi qualcosa c'è anche qua, non sempre, però premi appunto per letteristi, grafici, quindi per le edizioni dei libri. E secondo me è una roba che andrebbe introdotta, certo. E se mai dovesse esserci un premio ai letteristi, io chiedo che venga titolato al nostro letterista, che è Alessio Ravazzani, uno dei membri di Mamma Aiuto.
Che salutiamo.
Ciao Ale. E niente, bisogna assolutamente che porti il suo nome, perché è il miglior letterista della scena.
Faremo
che
una bello. Petizione come fan.
Hashtag lanciamo gli Oscar del fumetto per tutti in Italia.
Tu fai degli un po' troppo lunghi, non sono
influencer. Un uomo che ha già avuto delle polemiche.
Ma secondo me se hai avuto delle polemiche sei automaticamente importantissimo.
Esatto. Perché abbiamo una volta gli abbiamo intitolato un festival, il Ravazzani Comic Con.
What? No, ma dici di più di sta cosa, perché non ho capito.
In realtà mi sono appena reso conto che non la potevo dire, però vabbè.
Allora, no,
niente, non ho detto un beep. Cioè, no, non ho detto quello, cioè, mi sono fermato in tempo.
Ok.
Perfetto.
Allora direi che possiamo procedere con il... Abbiamo gli ultimi due.
Sì, che io mi sono anche persa perché ne abbiamo un botto.
Sì.
E quindi mi sono confusissima.
Gli ultimi due siamo separati. In una ci sono io da solo e in un'altra ci sei te da sola.
Solo che io non ho ringraziato Angel.
Esatto,
non
perché mentre
perché
io ho detto... Mentre io ho detto ora sono senza Gaia, Gaia non ha mai detto ora io sono senza Angel. Gaia ovviamente sta tentando un colpo di stato nel quale poi scaccerà me e Fede e... No, cercheremo di impedirlo.
Resto umile.
Comunque, questa, facciamo prima la mia, prima la tua.
Ma sì, te lo concedo.
Vai, grazie Gaia, sei molto gentile. Facciamo l'intervista a Davide Caporali.
Bene, sono in un momento in cui sono senza Gaia perché è impegnata altrove, ma ciò non impedirà comunque a questo podcast di andare avanti. E quindi sono qui appunto con Davide Dado Caporali, autore di Maschera Gialla e del più recente Vita di Pai. Vita di Pai, che se non lo seguite, seguitelo su Dado Stuff su Instagram e vedete le strip nella quale i lettori padri, ma anche madri, diciamo, si potranno riconoscere. Raccontaci un po' com'è disegnare questa la tua vita a fumetti.
No, sì, come dicevi, lettori padri, lettori madri che possono riconoscersi, ma in realtà poi alla fine la cosa che ho constatato è che la maggior parte dei miei lettori in realtà sono sedicenni,
me compreso, 25 anni.
Sì, comunque l'età media è tra i 16 e i 19 anni, comunque gente che non ha, ragazzi che non hanno figli, quindi devo capire ancora un attimo come sta andando sta cosa. E comunque, Vita di Pai è diciamo il mio ultimo fumetto, parla della mia vita, della mia esperienza di papà. E ho cominciato un po' per caso, ho cominciato a postare queste strisce nel primo anno di mio figlio, in realtà
per esorcizzare,
esatto, giugno scorso, quindi giugno 2018. Ho cominciato un po' diciamo per esigenza personale, cioè avevo tutte queste cose che succedevano in casa e dovevo in qualche modo metterle su carta, ho cominciato a farla vedere solo ai miei parenti o in famiglia, poi dopo mi hanno detto ma sono divertenti, mettile sui social, allora ho cominciato a metterla sul mio profilo Facebook privato, anche lì vedevo tutti quanti mi dicevano ma sono divertenti, mettile su più pubbliche, allora ho messo sulla pagina Facebook e su Instagram, sul quale su quest'ultimo su Instagram ha avuto molto e sta avendo molto seguito e molto successo, inaspettatamente, proprio le cose che partono proprio a caso e...
Ma perché secondo me sei riuscito a fare appunto a dare l'umorismo, a descrivere la vita di tutti i giorni, che alla fine la vita di tutti i giorni per dei genitori è un'avventura.
Sì, no, beh, però appunto quello che ti dicevo prima è che non è, cioè, la mia fetta di pubblico con figli è molto molto piccola rispetto al resto, quindi forse non scatta neanche quel meccanismo di riconoscimento, non so di preciso cos'è, forse la gente trova divertente e basta, comunque sì, sì, in generale la vita vissuta su internet spesso funziona molto bene come tematica, perché comunque spesso sono situazioni riconoscibili, o comunque sia, anche senza riconoscibili, comunque sia dall'idea che dietro ci siano delle persone vere che stanno raccontando qualcosa di vero, o comunque anche se è molto drammatizzato come situazioni,
ma poi proprio ci ha fatto affezionare a tutti, a Leo, a Filippo, a Chiara, quindi ognuno è caratterizzato in un proprio modo. E poi di recente ho visto anche proprio ieri il crossover, il primo crossover.
No, in realtà è il terzo.
Sì. Allora no, sono perso.
Il primo è stato con Giacomo Bevilacqua di A Panda Piace.
Sì, me lo ricordo, ok.
Il secondo è stato con Dav di A Come Ignoranza.
Ok.
E abbiamo fatto un crossover anche con lui. E questo è il terzo. Poi ne ho in programma altri con altri autori. Piano piano, senza intasare internet di crossover, ce li spariamo un po' per volta.
E poi, visto che ora di recente anche Sio è diventato papà, ci sarà un incontro scontro, una civil war.
Ma io infatti con Sio ci ho litigato, perché gli ho detto che mi ha copiato l'idea di diventare padre, mi ha plagiato la paternità.
Quindi se diventate padri sappiate che Davide Caporali vi farà causa, quindi esatto, non figliate.
Esatto.
E niente, quindi domande stiamo facendo un po' a tutti. ARF cos'è per te?
Beh, ARF è innanzitutto per me è la fiera che è molto vicino a casa mia, essendo io di Roma. E no, in realtà per me è, in realtà questa edizione di ARF sono appena arrivato oggi e quindi non ho ancora avuto modo di girarmela tantissimo. Però è sempre una bella fiera perché è molto tranquilla e si possono scambiare anche quattro chiacchiere in più con i lettori o comunque con altri autori. È tutto ben organizzato, è sempre tutto molto ordinato e fa piacere, insomma, è piacevole venire qui, insomma, almeno per me, poi non so.
No, lo è anche per noi, anche per Gaia che ora non c'è, la vado a riprendere tra poco. E niente, grazie Dado per il tuo tempo, ti ho rubato dalla tua sessione di firmacopie.
Grazie a voi.
Ci sentiamo prossimamente.
No, comunque io ci terrei a dire che io non ti nominavo perché ti nominavo dopo, perché non sono per quelle per quelle cose che devi ostentare sempre, vedi, ti ho, no, non bisogna, cioè, sono, come si sa, una persona discreta, lo penso, e quindi ti nominavo e ti davo molta importanza quando tu non potevi sentire.
Sento un arrampicarsi, c'è il rumore dell'arrampicarsi sugli specchi?
C'è un temporale.
È la nuvoletta sopra la mia testa in questo momento. Comunque sì, questo era Dado con il suo Vita di Pai, che a me fa morire, sinceramente.
No, non morire, mi serve vivo.
Ah, vabbè, poi risorgo. Come prima te stavi guardando la strip, quella dei Novax,
sì,
quella che porta a vaccinare il bambino, ma in realtà lui capisce che il medico vaccinista è un rettiliano che sta per mettergli i metalli nel sangue. E poi era tutto un sogno, perché non ci sono queste cose nel mondo, cari Novax.
Che salutiamo.
No, non salutiamo i Novax. Abbiamo le nostre preferenze. Ops.
Bello Vita di Pai. Sapete qual è un altro fumetto bello sui bambini?
No.
Il Pregnancy Comic Journal di Sara Menetti, che esce su Mamma Aiuto.
Wow!
Quanta promozione, incredibile! Che cosa sarà mai questo Mamma Aiuto?
Ripeti, Pregnancy?
Pregnancy Comic Journal è un diario che Sara ha tenuto durante i suoi 9 mesi di gravidanza.
Che bello!
Che in realtà poi parla della gravidanza, non della maternità.
Mm-hmm.
E sta uscendo, io ho puntate su Mamma Aiuto, e un giorno uscirà anche in cartaceo, però non so quando.
Che bello!
Certo.
No, ma
è bello raccontare attraverso i fumetti.
Però la cosa... Allora, Dado fa... sceglie un approccio umoristico un po' surreale, demenziale, molto divertente. Sara invece, al contrario,
è più reale
ma direi quasi cruda, cioè okay, ha deciso, perché lei in prima persona l'ha vissuto in questo modo, di evitare quella retorica terribile che si fa sulla nascita, è il dono del cielo, è il miracolo, e racconta una cosa molto molto vera, dicendo anche delle cose un po' che la metterebbe, non so come dirti, che quasi quasi rischiano di metterla in cattiva luce, ma in realtà ne guadagna in, in una sincerità estrema, che l'ha ripagata con una reazione di estremo benevolenza da parte di un sacco di gente che la sta leggendo, perché appunto si sente dire spesso: guarda, finalmente sto leggendo una roba sincera in cui c'è, cioè, anch'io ho vissuto queste cose, questi disagi.
Sì, ma infatti le madri vengono spesso, cioè, col fatto che c'è un po' questa responsabilità quasi delle, cioè ovviamente sei responsabile se sei madre, però c'è tanta pressione, cioè quello che sento dire da molte persone che appunto, cioè, stanno affrontando questa, cioè, la gravidanza, è proprio che loro magari a un certo punto si sentono anche sole, magari cioè, esistono cose come la depressione postpartum, vengono sottovalutate, cioè se sei una cattiva mamma, se stai impazzendo perché in questo momento hai un calo di ormoni e vorresti buttare tuo figlio alla finestra, cioè, nel senso cioè, ora ovviamente non sto dicendo di buttare tuo figlio dalla finestra, però sono delle sensazioni che comunque esistono, sono vere e sono anche molto frequenti, e non aiuti una persona dicendole che deve essere diversamente, dovresti starle vicino in ogni caso e anzi
no, certo, quello che ci vorrebbe in questi casi è una maggiore empatia verso chi prova queste cose.
Proprio quando pensate che il mio momento Marchetta fosse finito, io ce ne infilo un altro, e perché invece abbiamo pubblicato un altro libro, Ross, di Claudia Razzoli, La Nuche, che invece parla di una storia di finzione su una giovane adolescente che rimane incinta in un paesino di provincia della provincia toscana, e quindi è questa storia familiare di intrighi alla molto molto soap opera, però bellissimo.
Ma quindi Mamma Aiuto è dovuto al fatto che fate fumetti sulle mamme, cioè
in questo periodo sì, ma è veramente una novità, nessuno aveva mai toccato l'argomento prima di ora, però c'era, succedeva una cosa curiosa, che venivamo spesso scambiati sui social per tipo gruppi di sostegno per le madri, per cui ogni tanto ci arrivavano dei messaggi in privato.
No, ti prego, leggici migliori.
Non ce li ho portata di mano ora, e anche perché era una cosa che succedeva tempo fa, adesso finalmente ci abbiamo... Il nostro slogan al momento, quello che c'è scritto nella, nella copertina della pagina Facebook, è facciamo fumetti, punto. Quindi adesso è proprio inequivocabile.
Sì, quindi io ero un attimo alienata mentre voi facevate auto...
autopromozione. Ah, è giusto, è uno spazio, visto che oggi ti abbiamo chiamato.
Ti nomino ministro
spazio
della propaganda, Guarnaccio.
No, non
hai, esatto,
non hai il diritto, è Fede che lo deve fare, che è il sindaco. Vedete, sta tentando il colpo di Stato,
ancora
vuole soverchiare il sistema, questa anarchica.
Certo, perché da anarchica prendo il potere nello Stato. Ora vogliamo parlare di filosofia?
No, non vogliamo parlare di filosofia.
Io non
vuole
sono
mai
pronto,
parlare di filosofia.
Nemmeno io, perché anche perché è una certa e abbiamo tutti fame, ma dobbiamo
invece
finire per
parlare
il...
di filosofia? Alessandro Bilotta, che salutiamo.
Salutiamo Alessandro Bilotta, perché è il nostro... è un nostro rito ormai.
È un nostro rito, poveraccio.
Lo avremo con noi in trasmissione. E adesso
tu annunci cose, per me il tuo ruolo è annunciare cose.
Esatto, prima che tu me lo rubi.
Adesso io mi sono fatta una chiacchierata con una persona, una personcina, che anche quella
non
poco
ha
nota,
fatto
non ha fatto il
poster
di Lucca Comics
dell'anno scorso.
Sì, non ha fatto assolutamente questo, non è nel campo del fumetto tra quelli più bravi, premiati, eccetera, non è assolutamente una persona che sa usare i colori e che
non
ti strabilia quando lo guardi. Tra l'altro, ora magari mi
Vabbè, lo annunciamo, è Lorenzo Ceccotti.
LRNZ.
E non LRNZ, come tutti pensavano.
E neanche Lorenz, perché...
Io non l'ho mai chiamato Lorenz, ho sempre chiamato LRNZ.
Ma come lo chiami, guarda?
Io Lorenz, però se mi dite che ho sbagliato...
ce lo dice lui ora nell'intervista.
Ma è spoiler, l'intervista!
Adesso partiamo all'intervista.
altra intervista su cosa, sono con Lorenzo Ceccotti, che conoscete come LRNZ, come si pronuncia esattamente?
Ah, io non ho mai pensato, quando ho inventato questo nome del cavolo, non avrei mai pensato che fosse un nome che qualcuno doveva pronunciare, e quindi per me era una soluzione grafica per scrivere il mio nome in maniera sbrigativa, ma se proprio lo devo dire è LRNZ.
Bene, allora LRNZ, sei qui.
Il modo più fastidioso di dirlo, ovviamente.
Bene, allora ti chiamerò Lorenzo per fare prima.
Bravissimo.
E allora Lorenzo.
Non è Lorenzo.
Non è Lorenzo.
Non è Lorenzo.
Quanti ti chiamano Lorenzo?
Tutti.
Bene, ok, perfetto. Siamo qui con Lorenzo da Rabbia. No, scherzo. Sì, che sta appunto disegnando, lo sto importunando mentre fa il suo lavoro, che è in questo momento colorare, si stava cercando delle tinte giuste per un disegno, e siamo nell'Arfistalle, che è una delle cose fighe di Arf, che è una fiera molto figa, si diceva prima. E non lo so, tu adesso cosa stai facendo qui ad Arf? Vuoi raccontare meglio e dirci un po' che ne pensi della fiera, perché siamo all'ultimo giorno e possiamo tirare le somme di questa edizione.
Sì, allora, prima di tutto una cosa fondamentale: se fate fumetto autoprodotto, se siete artisti che volete esporre semplicemente anche il vostro lavoro, vendere stampe, quindi partecipare all'Artist Alley, Self Area e Artist Alley dell'ARF sono il massimo. Cioè, se avete un'autoproduzione e non venite all'ARF, siete cretini, ok? Dovete venire qua, ok? Per tutto, perché è in una cornice formidabile, è gratuita, sia la Self Area che l'Artist Alley sono gratuite al pubblico, quindi accedete a un pubblico pazzesco, che è il doppio anche forse di quelli che poi pagano il biglietto, e potete chiamare gli amici a venire a supportarvi senza bisogno di fargli pagare il biglietto, quindi è pazzesco. Come se non bastasse, poi la fiera che ci è attaccata è migliorata in maniera esponenziale, perché è letteralmente triplicata rispetto alla misura originaria. E le
la quinta edizione, ricordiamo.
Esatto, le mostre sono splendide. C'è una mostra di Frank Whiteley che è da perdere la testa, per non parlare di quella di Micheluzzi, che è meravigliosa, e quella di Tex, che per qualsiasi amante, diciamo, della storia del fumetto, è una roba che non si può non vedere, veramente formidabile. E quindi niente, no, devo dire, il mio parere sull'ARF è senza dubbio è la fiera con cui bisogna fare i conti al momento, secondo me, da un punto di vista qualitativo, senza nessun dubbio.
Anche perché puntano tantissimo proprio sul contatto con editori, con artisti, cioè ci sono proprio gli addetti ai lavori dietro, e questa cosa penso sia fondamentale, cioè anche rispetto alle altre fiere, secondo me questa cosa si nota, non so.
Assolutamente sì, infatti da fumettista lo dico che è splendida, forse chi sentirà questa intervista magari del giro, ad esempio per dire delle librerie o questa roba, magari avrà un parere leggermente diverso, perché essendo ARF una fiera che sta faticando, no, duramente per affermarsi come punto di riferimento, ancora magari non stacca così tanti biglietti, no, come il Comic Con o Lucca. Ovviamente Lucca è inarrivabile da questo punto di vista, il Comic Con anche ha una affluenza stellare, ok, anche quest'anno credo che si siano superati, però se parliamo, diciamo, di format della fiera, io ecco non posso che dire che l'ARF è veramente una meraviglia, è un gioiello veramente di fiera, bellissimo.
Pone proprio l'accento sul lato artigianale, in un certo senso, del fumetto. Cioè, ieri sì. Parlavamo con le Ortolani e diceva appunto che lui si sente un fumettiere. Sì. Non lo so. E quanto c'è di artigianale nel tuo lavoro e a cosa stai lavorando in generale adesso?
Sì, allora guarda, io appartengo a quella categoria di persone che pensa che artista sia una parola uguale alle altre, nel senso che uno può essere anche un pessimo artista, quindi direi di fare l'artista non è che uno dice, cioè spesso quando uno dice faccio l'artista mestiere sembra che stia dicendo io faccio il genio, no,
sì, ma
genio è un'altra parola, quindi No, per me è artistico il lavoro del fumettista, senza dubbio, rispetto chiaramente tutti i punti di vista, però ecco, io non avrei paura di usare questo termine come si usa negli Stati Uniti, no? Cioè alla fine dei film c'è una lista di
come
parole,
book artist.
Esatto, cioè si usa, no? Voglio dire, è la mansione, è quella lì, e quindi è un lavoro come un altro, e quindi no, assolutamente, per me questa è infatti una fiera ricca di materiale artistico, assolutamente.
Fatto, grazie mille.
Grazie a voi.
Quindi vedi, Lorenz era sbagliato.
Nonostante io lo chiami Lorenz e questo sia sbagliato, io lo adoro e c'ho una stima veramente gigantesca di come lui vive la professione. Cioè, mi piacerebbe tanto avere quell'inquadramento lì, perché lui è veramente un creativo, è una parola un po' del cazzo, però cioè è proprio un artista, un professionista poliedrico, sa okay. mettere le mani ovunque. Sì, mi piacerebbe essere così, ma soprattutto ammiro incredibilmente la dedizione e la concentrazione che c'ha su ogni roba che fa.
Sì, sì, ma infatti io ero lì, cioè quando l'ho intervistato, senza nominare il povero Angel,
esatto.
Cioè era intento a fare questa commission, tipo che poi ha pubblicato anche su Instagram, ed era lì che stava cercando il verde giusto. Cioè io sono arrivata lì e ho visto questa cosa, ho detto no, che figata, lo sta facendo col fluo tipo, e poi a un certo punto le fa sì, però non mi convince, adesso devo trovare perché voglio la tinta piatta. Cioè faceva tutto questo ragionamento e davanti a me è stato proprio bello. Infatti una delle cose belle dell'Arfi Stalle è il fatto che comunque vedi la gente all'opera, vedi la gente che comunque sta lì e ti spiega le cose. C'era tipo un ragazzo che si è avvicinato, gli ha chiesto dei consigli e lui tranquillissimamente gli ha detto guarda, secondo me qua migliora qui, ma questo mi piace molto. Cioè una persona molto disponibile, e comunque era lì che ha fatto, cioè ho seguito personalmente la cosa perché ho avuto l'onore di sciacquargli quasi il portatempera, e vabbè, quindi era lì che trovava questo ora faccio così, ora faccio cosà, sai, ora faccio così. Poi è passato Werther Dell'Edera, che salutiamo
Werther Dell'Edera,
e ha detto tipo ah no, bravo, questa soluzione così, e tu vedevi tutto questo accadere davanti a te ed era bello.
Sì, perché alla fine noi che siamo ignoranti non sappiamo poi tutto questo tecnicismo, non ne abbiamo nessuna conoscenza, lo ammiriamo perché effettivamente stiamo vedendo un artista all'opera.
Sì, io avevo visto il fluo e chiaramente ho detto no, figata, bello, e mi ha fatto perché? No, però devo studiarmi meglio. È stato molto molto bello, molto, e poi naturalmente ha fatto un disegno che senza il mio contributo non avrebbe fatto, naturalmente.
Certo.
Prego, LRNZ. Ora così ci blocca pure lui.
No, ah sì, LRNZ. Adesso io lo chiamo lo chiamavo perché ora lo chiamerò.
Già.
Però LRNZ è proprio
Lorenz.
No, non Lorenzo, perché sennò poi sbagliamo.
Lore, vai. Così. Ciao Lore.
Ciao Lore.
Esatto. E bene.
Questo è stato. Ah, poi durante l'intervista è stata anticipata un'altra intervista importante che abbiamo fatto, che è quella a Leo Ortolani. Che però ci sarà nella seconda parte.
Che anche
parte.
Lui, non so, io sconosciuto, volevamo lanciarlo.
Sì, esatto.
Sì, ci sarà una seconda parte, anche perché veramente abbiamo fatto... Poi tra l'altro c'è stata una lunghissima chiacchierata finale con gli organizzatori del festival, anche questo lo possiamo anticipare.
In cui Gaia era da sola e, e anche lì Angel non esisteva.
Ma no, sei stato stranominato, mi hanno detto che ti assumono in Bonelli.
Oh, che bello.
Sì, esatto.
Yeah, finalmente. Grazie Gaia, allora.
Eh sì, esatto, annunciamo questa cosa che non è vera, evviva, però vabbè, è andata così. E, comunque, insomma, ora io so, si capisce molto che sono, a parte la voce, si capisce che sono bollitissima dopo
sì, è arrivata,
tutti questi giorni di fiera.
È arrivata cotta e
infatti,
è anche una certa
anche,
ora, direi.
Sì, anche le interviste vanno, vi avvisiamo che vanno molto scemando in base alla stanchezza
al
dei sottoscritti. Esatto, cioè quelle dell'ultimo giorno che boh. Mamma mia, a risentirle. Però sentitelo, è bellissimo il podcast, la seconda parte sarà strabella.
Anche perché contiene interviste anche dei primi giorni, quindi saremo attivi in alcuni punti.
Insomma, guarda, aiutaci tu, promuovi, promuovere la gente, che qua mo ci stiamo tutta una zappa sui piedi.
Ascoltate la prossima parte di questo podcast, soprattutto perché non ci sono più io.
No, ascoltate la prima parte di questo podcast, soprattutto perché c'è Francesco Guarnaccia.
Me l'hanno appena ascoltato, Angel, cioè stiamo registrando.
Ascoltatela di nuovo. Perché, come nei film, col finale la sorpresa, se lo riguardate ora, ci sono delle cose che dite, ecco perché.
Pure se l'ascoltano al contrario, tipo sentono le invocazioni a Satana, certo. Come succede
perché ora se io dico 666 anche al contrario,
esatto. Comunque possibilmente ascoltatela col profilo di qualcun altro, in maniera tale che così abbiamo più visualizzazioni, possiamo tirarcela,
possiamo promuoverci, esatto.
Sì, esatto. Tra l'altro, a proposito di promozione, il podcast potrebbe avere un po' di problemi perché non abbiamo più, cioè stiamo finendo lo spazio, quindi io devo fare le cose poracce e diciamo che probabilmente partiremo forse con l'autofinanziamento nei prossimi mesi, quindi cioè io volevo anche segnalare che abbiamo aperto un profilo su Ko-fi, che è un sito, e poi metterò il link sotto, e se qualcuno volesse offrirci un caffè, che poi finirà per essere un microfono, strumentazione e cose, vuole partecipare, noi ricambieremo con tanta cioccolata e tanto amore.
Esatto,
no, scusate la parentesi poraccia, ma mi sembrava doveroso.
Bene, allora io direi di arrivare ai saluti, noi vi salutiamo.
Salutiamo un sacco di persone.
Salutiamo tutti intanto quelli che abbiamo intervistato, ovvero Michele Foschini, Michele Monteleone,
Fiore Manni,
Davide Dado Caporali, Lorenzo Ceccotti e Eva Bruschi per la loro disponibilità e per la loro gentilezza.
Salutiamo
l'ARF Festival in generale.
L'ARF Festival è stato meraviglioso quest'anno, ogni anno cresce un po' di più. Cercateli, andateci, fatelo vivere questo spazio perché merita. E se non ci credete, venite a vederlo, ecco, con i vostri occhi. E salutiamo il signor Bilotta perché
no, l'abbiamo già salutato. Non hai salutato Loki.
Perché abbiamo capito che ormai fa gara. Salutiamo Loki. Loki del cuore. Loki del cuore.
No, non ti lascerò mettere gli applausi. No, ce l'ha fatta invece. Va bene, salutiamo Gaia perché sta dando di matto. Mi autosaluto.
Senza cibo io boh.
Salutiamo ancora una volta il Guarnaboy e salutiamo anche
Federico Guerri
che non c'è.
Io saluto voi e vi ringrazio di avermi ospitato, è stato bello.
Ci ha ospitato il nostro sgabuzzino, che sgabuzzino non è, è il Leningrad Caffè.
Ed è bellissimo anche questo.
Ringrazio, davanti a noi c'è questa una cornice con tutti i dischi, quest'onda.
Anche questo è un posto familiare e vissuto.
Ed è anche dei culi, esatto, perché c'è una mostra sui culi qui davanti.
È un po' come l'Art Festival, ci sono i culi, no?
Bene, chiudiamo qua prima che Gaia vada avanti. Grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata.